We're told that after the war the Nazis vanished without a trace. But the Italians, the fascists, still dream of a master race. The history books, they tell of their defeat in 45. But they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. They say the prisoner of Spandau was a symbol of defeat. Whilst Hess remained in prison, then the fascists, they were beat. So the promise of an Aryan world would never materialize.
Sulle consuete note di The Day The Nazi Die dei Chumbawamba andiamo a brevissimo a iniziare un nuovo appuntamento con Miss Pavlichenko, un appuntamento di vigilia del 25 aprile.
They're out there burning houses down and peddling racist lies, and we'll never rest again.
E una puntata che sarà un pochino più corta del solito per consentire la programmazione di un audio che ci arriva da Milano, da Radio Cane. Un audio che si intitola Senza Corpo sul processo in videoconferenza, e insomma con questo audio manderemo anche idealmente i nostri saluti a Chiara dentro Re Bibbia. Northern zone, they could still breathe and everybody wasn't dead. Somebody recorded a song, this is what it said. After the first and the second world wars, you think us Europeans couldn't take it no more. But we built up and tore down a Berlin Wall, only to build a new and improved around a crumbling board. This one was a bit tricky, not visible to the naked eye, and if you was lucky. E veniamo in studio, veniamo a noi quest'oggi con un ospite, si fa per dire, in realtà una voce di questa radio a cui che costringiamo oggi a fare un po' gli straordinari, perché penso l'avrete sentita fino a pochi minuti fa, e insieme al altro nostro socio andremo un po' a parlare di cosa si muove nel dibattito intorno al l'omosessualità all'interno dell'estrema destra, non solo dell'estrema destra, ma anzi su questo tema le convergenze sono piuttosto interessanti, perché vanno a trattare anche a seconda degli ambiti locali, vanno a coinvolgere amministrazioni locali, il dibattito intorno all'insegnamento scolastico e quant'altro, insomma possa creare suscitare veri e propri vespai all'interno di contesti territoriali e non solo, portandoci un po' in Italia quel vento di Francia che abbiamo sentito spirare l'anno scorso, in particolare intorno al tema del cosiddetto matrimonio per tutti e a quelle che erano le reti conservatrici e omofobe della Manif pour tous. Vi lascio la parola così, insomma, per iniziare questo dialogo, e niente, a questo punto iniziamo la vera e propria trasmissione.
Sì, l'idea era quella di iniziare oggi, tornandoci ovviamente su nelle prossime trasmissioni di Miss Pavlichenko, una riflessione, un ragionamento sul posizionamento che destre e estreme destre stanno conoscendo sui temi legati in qualche modo a quella che viene presentata come la difesa della famiglia tradizionale, il tema dell'aborto e ovviamente soprattutto come reazione all'estensione dei diritti o diciamo al dibattito intorno all'omofobia, travestendo diciamo le posizioni da crociati della fede che animano i settori delle destre radicali, ma non sono tanto quelle, da difesa in qualche modo dei valori naturali. Questo discorso, questa riflessione secondo noi è interessante perché in questo momento copre in qualche modo uno spazio simbolico che non è proprio soltanto dei gruppi della destra radicale, ma dando anche una rapidissima occhiata a livello internazionale è un po' uno scenario che mette insieme i neofascisti, le destre radicali con il mondo conservatore, anzi meglio l'ipotesi di partenza partenza, una delle ipotesi di partenza che poi magari verificheremo sia oggi ma anche diciamo in futuro, è che per questa via, passato un po' il tema diciamo dell'immigrazione e della sicurezza in anni passati, oggi in una parte del mondo delle destre radicali europee si cerchi per la via della difesa dei cosiddetti valori di recuperare qualcosa sul mondo conservatore, sia in termini elettorali sia in termini di allargamento di un consenso che altrimenti rimarrebbe spesso molto marginale. Il caso francese è da questo punto di vista credo molto interessante. Dopo un anno di Manif pour tous che non ha portato a nessun risultato, perché la legge poi per i matrimoni cosiddetti omosessuali, insomma come sono stati definiti, è in realtà passata in Francia, però ha portato una mobilitazione di piazza della estrema destra che si è trasformata nelle recenti elezioni amministrative in una marea di voti, non soltanto per il Front National di Marine Le Pen, ma anche per l'UMP, l'ex partito di Sarkozy, cioè quel centrodestra che si è radicalizzato assomigliando sempre di più a una destra berlusconiana, quindi costituendo un vero e proprio fronte in qualche modo dei valori, dove l'estrema destra è diciamo uno dei pesciolini che nuota in un mare ben più ampio, ben più largo. Del resto il quadro internazionale è abbastanza evidente, insomma sotto gli occhi di tutti è adesso l'operazione che cerca di fare il governo spagnolo di Rajoy sull'aborto, non evidentemente il primo dei temi nell'agenda politica e sociale spagnola, ma anziché far fronte a una crisi drammatica, da mesi il dibattito politico in Spagna è caratterizzato da una ventata restauratrice che una destra, certo post-franchista, certo non la più illuminata d'Europa, ma che non è nemmeno una destra etichettabile tout court come estremista, e che soprattutto è al governo della Spagna, sta utilizzando in qualche modo per presentarsi, diciamo, usando la carta dei valori, da anteporre in qualche modo a tematiche sociali. Negli Stati Uniti i principali osservatori diciamo su questi temi, il Southern Poverty Law Center, ma anche il Political Research Associates, che è una struttura progressista che fa soprattutto monitoraggio sull'omofobia, sulle questioni diciamo di genere cosiddette, illustrano, spiegano nei loro ultimi rapporti come la destra radicale si stia sempre più spostando su questi temi, perché su questi temi anche le posizioni più radicali riescono a fare breccia in un'opinione pubblica conservatrice. Ad esempio molti rapporti identificano le responsabilità dell'evangelismo americano, spesso legato però non alla destra radicale ma ad esempio al Partito Repubblicano, anche nell'aumento delle leggi omofobe nei paesi africani che conoscono da molto tempo una fortissima penetrazione delle chiese evangeliche americane, supportate anche da investimenti di natura sociale, l'apertura di ospedali, ambulatori e quant'altro. Cioè questo quadro definisce un po' come questi argomenti siano diventando una delle caratteristiche dell'agenda politica della destra radicale in questo tentativo di allargarsi ad altri ambienti. Cosa che in Italia in qualche modo l'esperienza delle cosiddette sentinelle, prese tout court dall'esperienza francese, cioè questi manifestanti muti con un libro in mano che in qualche decina, a volte in qualche centinaio in altre occasioni, finiscono per riempire una piazza, perché appunto stanno lì in piedi distanziati diversi metri l'uno dall'altro, dando la sensazione di una piccola foresta insomma nelle piazze cittadine, che manifestano in questo caso in realtà contro l'ottenimento di diritti. È aperto il dibattito sulla legge sull'omofobia, ovviamente insomma se ne può dire non tutti nei movimenti insomma anche ritengono che sia un punto avanzato questa legge, ma il problema è che queste manifestazioni sono di fatto delle manifestazioni contro l'estensione dei diritti, almeno sulla carta, di una parte della popolazione, ed è quello un ambiente in cui sicuramente pesca la destra radicale, ma che è visto di buon occhio anche da una parte del mondo conservatrice. Personalmente chi parla ha trovato diciamo dei link ad esempio agli appuntamenti delle sentinelle, a partire dai siti che a Roma coordinano le attività dei pellegrini che vengono per il Vaticano, che vengono per la prossima canonizzazione dei due papi, eccetera eccetera. Per concludere, diciamo un segnale potrebbe essere, tra l'altro non ne facciamo pubblicità ovviamente, ma lo ricordiamo dal punto di vista dei segnali, insomma la tenuta il prossimo 4 maggio a Roma della manifestazione internazionale per la vita, che già in passato ha visto convergere in quella che è una una sfilata di associazioni familiari della destra cattolica con ambienti ovviamente ecclesiastici eccetera, anche organizzazioni della destra radicale, spulciando diciamo gli ospiti di quest'anno, oltre a molte realtà statunitensi spicca ad esempio la presenza di Chrétienté Solidarité, che è un gruppo francese che fa parte del Front National ad esempio, quindi è direttamente una struttura diciamo di base religiosa che appartiene però a un partito, a un partito politico. Questo è il quadro molto molto sommariamente diciamo riassunto, per capire poi che cosa sta succedendo anche di concreto in alcune realtà, nello specifico nel nostro paese. In particolare abbiamo un esempio, abbiamo diciamo non invitato ovviamente, ma abbiamo chiesto a Elena diciamo appunto di fare oggi gli straordinari anche con Miss Paulicenko, per cercare di capire un po' questa, come si declina diciamo questo scenario appunto che abbiamo ricordato per sommi capi, a tuo giudizio nella realtà italiana oggi, che cosa sta accadendo e come per esempio un elemento particolare che è quella che a destra viene definita come il nuovo Bau Bau, insomma, no? In qualche modo la cosiddetta cultura gender, la cultura di genere, spauracchio annunciato, insegneranno ai bambini come cambiare sesso e cose di questo genere, dicono, no? Nella propaganda delle estreme destre, sta diventando però un elemento, una sorta di fil rouge che mette insieme diverse iniziative e anche forse diversi ambienti.
Sì, sta sicuramente diventando un fil rouge, mi sembra così, andando un po' a braccio, ma mi sembra abbastanza certo questo, che l'idea viene dalla Francia nel nostro paese, nel senso che dopo le manifestazioni di Manipurtù qui abbiamo visto un fiorire di iniziative più o meno grandi in diverse città, più o meno con le stesse tematiche, in particolare appunto quella di Verona di cui parleremo, ma non si è fermata a Verona, perché quello insomma a Verona c'è stato un convegno proprio diciamo che diceva esplicitamente contro quella che loro chiamano la teoria gender, convegno che poi è stato esportato a Firenze, a Roma, con diciamo allargamenti diversi rispetto ai vari territori, insomma. In Francia c'è stato anche un altro elemento su cui poi si è basata la costruzione italiana di questi settori, e cioè il fatto che il Ministero dell'Istruzione francese ha lanciato un programma di formazione degli insegnanti delle scuole primarie, che si chiamava ABC, che è stato tacciato di voler appunto portare sulla cattiva strada bambini e bambine, e che online ha ritirato per l'opposizione. Su quella vittoria dei movimenti cattolici, insomma la sigla era sempre Manipurtù, si è cercato di ricalcare, a mio parere, di ricostruire un discorso anche qui in Italia, per cui si sono organizzate molte contestazioni di iniziative analoghe, perché in realtà sui territori ci sono molte amministrazioni che hanno finanziato in piccolo e in grande parte progetti, anche piccoli insomma, di formazione degli insegnanti dalla materna alle superiori, anche qui a Roma c'è stato questo caso, ne abbiamo parlato da questi microfoni, l'associazione Scosse e Archivia, e dall'altra parte appunto questo mondo cattolico posizionato a destra che cerca però di essere più ampio. Rispetto al gender, a quello appunto che loro chiamano gender, in realtà nella Chiesa Cattolica è un discorso molto, che ha radici molto lontane, perché insomma io ricordo che nel 95 ci fu la conferenza ONU sulle donne a Pechino, dove lo scontro fu esattamente questo, cioè la Chiesa Cattolica, cioè il Vaticano, insieme alle organizzazioni cattoliche, alleandosi con i paesi a maggioranza islamica, chiedevano di cancellare la parola gender, cioè la parola genere per tradurla in italiano, da tutti i documenti. Questo perché? Perché con la parola gender i movimenti femministi indicano come dire, il fatto che i ruoli di genere non sono biologici, ma sono socialmente e culturalmente costruiti. Dal punto di vista appunto culturale ci si contrappone a questo, volendo specificare pensare che, volendo dire, che nella società ci sono dei ruoli che sono precostituiti, che sono quelli appunto della famiglia naturale, di una certa ruolizzazione tra maschi e femmine che non si vuole andare a toccare. Quindi insomma viene anche molto dall'alto come discorso, perché fu per esempio sintetizzato nel lexicon elaborato nell'epoca Ratzinger, quando Ratzinger non era ancora papa ma era ancora nel ruolo precedente. Viene molto dall'alto e arriva molto in basso, nel senso che poi su questa scia qui si sono costruite alleanze anche anche con Forza Nuova, per esempio, no? che era l'anno scorso al corteo, alla marcia per la vita, ma che ha fatto anche iniziative contro appunto progetti di formazione, quello che si stava dicendo prima. Certo, nel discorso che facevi te prima c'è una debolezza da parte loro piuttosto evidente, a mio parere, cioè perché ci sono campagne di anni e anni contro l'immigrazione, no, lo dicevi tu prima, e poi però invece in questi casi ci si vuole alleare con l'Islam, lo si dice anche esplicitamente.
Certo. E tra l'altro questa è in Francia...
Un attimo, vai.
Sì, dicevo, scusate, che questa è anche un'altra lezione che viene dalla Francia, nel senso che se c'è una cosa che, diciamo, nel paese in cui l'islamofobia ha avuto una stagione, no, di grandissimo utilizzo, Marine Le Pen ha parlato dell'invasione dei quartieri occupati come al tempo dell'occupazione della Wehrmacht, da questa gente che prega in strada, no? Ha cercato addirittura di sedurre ambienti nuovi come una parte della comunità ebraica, dicendo ci sono quartieri, lei è arrivata a dire, in cui se sei gay o ebreo non puoi vivere perché ci sono i musulmani, quindi giochi assolutamente terribili da questo punto di vista simbolici, che hanno portato a una sorta di abbraccio con i settori più radicali del mondo musulmano, spesso, diciamo, quelle associazioni culturali che fanno riferimento, diciamo, ai fratelli musulmani in Europa, inaugurando anche quella che può essere una sorta di nuovo scenario delle estreme destre nel continente, perché appunto sul piano dei valori si ritrovano formazioni assolutamente diverse, e questo in Francia ha conosciuto poi un'ulteriore deriva fino alle manifestazioni, il cosiddetto giorno della collera contro Hollande, che ha visto in piazza anche i sostenitori di Dieudonné, che talvolta sono dei ragazzi beur arabi, insomma, delle banlieue, e che, diciamo, scendevano insieme con i neonazisti, no? Cioè i loro nemici tradizionali, uniti da questa idea che si potesse essere contro i simboli del potere. C'è questa forte connotazione, cioè le associazioni familiari, per esempio in Francia, mettono insieme i lefevriani e le famiglie dei musulmani della banlieue, che è qualcosa di, no, assolutamente inedito e inaudito anche dal punto di vista culturale.
Sì, mi sembra, insomma, che in questo ci sia anche una differenza tra la Francia e l'Italia, cioè, nel senso, Marine Le Pen l'ha tentata un po' tutto, il contrario di tutto, nel senso che ha giocato sulle tematiche che abbiamo sintetizzato come omonazionalismo, cioè i diritti dei gay usati contro i diritti degli immigrati, i diritti delle donne usati contro i diritti... Qui questo gioco non funziona tanto, qui invece si tenta la cosa forse più banale, cioè nel senso settori del mondo cattolico sulle tematiche legate a gay, lesbiche, donne non hanno remore. E quindi su questo si riesce con più facilità a allargarsi, o almeno si pensa, perché per ora questo grande allargamento nei fatti sociale poi non si è visto.
Sì, diciamo che al momento sembra più una tendenza quella, cioè, di recuperare questi segnali che soprattutto in Francia hanno dato dei buoni esiti. Ricordavamo prima, insomma, i consensi elettorali arrivati sia al Front National che all'UMP, cioè una sorta di fronte complessivo delle destre in cui anche i conservatori finiscono per occupare uno spazio dopo il bagno, diciamo, sarkosiano dell'ultimo decennio, finiscono per occupare uno spazio estremamente più radicale. L'idea è un po' quella di una sorta di destra plurale, qualcosa che in Italia abbiamo in parte conosciuto in questi anni, in cui i neofascisti finiscono, diciamo, per avere uno spazio assolutamente maggiore di quello che avrebbero realmente dal punto di vista del loro radicamento e del loro consenso politico e sociale. Remember, but let me scream it out. I was warning out, then I'm screaming to EDL. I'm proud. I don't
see no color of skin, it ain't what it be about. We all got the same things running through our veins, mate. You wasting your time on that thing we call hate. Racist slurs and names up in the football games. You wait for never wanna stop the match for any sake. When money comes before their mind, cause all their hands just wanna take. It's crazy cause I'm so fed up of all the fucking fakes. Cause hardly anybody's put their heart up on a stake. How you living by my mind?
Concediamo qualche minuto di respiro ai nostri ascoltatori, siamo in attesa di metterci in collegamento con Verona appunto per approfondire le mobilitazioni che nello scorso autunno si erano tenute nella città veneta contro questo convegno, tra l'altro tenutosi sotto il benestare del sindaco Tosi. Eccoci qua, finalmente ci senti? Pronto? Siamo in collegamento con un attivista del Circolo Pink. Pronto?
Mi sentite?
Noi ti sentiamo, perfetto. Allora, non so se hai avuto modo magari tramite lo streaming di seguire un po' il dibattito finora. Abbiamo fatto un pochino il punto come si sta articolando un discorso a destra oggi in Italia, ma non solo, viste le tante influenze che arrivano soprattutto dalla Francia, intorno alle questioni legate all'omosessualità e alle tante sovrapposizioni culturali e politiche che si hanno a destra negli ambiti sicuramente più marcatamente neonazisti, come in quelli diciamo superficialmente meno tradizionalmente reazionari o conservatori o integralisti cattolici. Voi a Verona, oltre che insomma la consueta vita quotidiana, dovete fare anche avete fatto i conti a settembre con un convegno proprio su questo tema. Un convegno che, come leggo dal web, si è aperto tra l'altro con la benedizione del sindaco Flavio Tosi e con la partecipazione di figure abbastanza preminenti quantomeno del mondo culturale mainstream, insomma almeno per chi bazzica un po' gli ambiti dell'estrema destra. Parliamo di Roberto De Mattei, che è un docente di storia della Chiesa dell'Università dei Legionari di Cristo di Roma, abbiamo Chiara Azzori dell'ospedale Luigi Sacco di Milano e Dina Nerozzi di Tor Vergata, insomma comunque un parterre non da poco per un convegno che comunque cerca di stigmatizzare qualsiasi tipo di allargamento dei diritti civili a omosessuali e quant'altro. Insomma, ti lascerei la parola per raccontarci appunto qual è non solo ovviamente questa iniziativa che ormai è datata di qualche mese, ma anche appunto qual è il quadro nella galassia veneta e di Verona rispetto a questo tema.
Ma allora, il panorama è, secondo noi, è in peggioramento, perché con la scusa di questa paura del gender o di questa operazione a destra che si sta facendo in difesa della famiglia cattolica tradizionale, dei valori della famiglia naturale e via dicendo, noi stiamo assistendo a un accerchiamento da più punti, nel senso che tu nominavi questo convegno, la settimana scorsa mi sembra hanno presentato gli atti di questo convegno e li ha presentati un consigliere della lista Tosi e il vescovo di Verona, che tra le altre cose era anche lui a quel convegno di settembre, e un professore di cui io non ricordo il nome, ma che ha concluso la presentazione degli atti dicendo se fosse approvata la legge, lui la chiama legge Scalfarotto, ma noi pensiamo sia la legge contro gli atti di omofobia e transfobia, questa cosa non si sarebbe potuta tenere, io queste cose non le potrei dire perché sarei comunque... sarei insomma denunciato. Il progetto, almeno secondo noi, è abbastanza chiaro, è non far approvare una legge che punirebbe tutti quei reati contro le persone omosessuali, transessuali e bisessuali, per cui c'è questo accerchiamento almeno qua in terra veneta, ma mi pare che sia abbastanza generalizzato insomma da più parti. Noi assistiamo continuamente alla presenza di quest'altro fenomeno, non so come chiamarlo, delle sentinelle in piedi, che ormai è generalizzato in tutta Italia. Ma giusto l'altro giorno c'è stato segnalato un altro convegno appunto sul gender, sul genere, sulla difesa della famiglia tradizionale in provincia, perché adesso non solo vanno a convegni importanti, che è quella cosa che ci preoccupa meno, ma stanno organizzando tutta una serie di incontri in scuole, in parrocchie, in sale comunali, di tutta quanta la provincia veronese, proprio a questo tema. Perché? Perché probabilmente hanno molta paura, si stanno rendendo conto che i loro privilegi educativi stanno venendo meno, per cui insomma hanno rincarato la dose, e da più parti assistiamo a questi continui attacchi contro l'autodeterminazione, ma non solo contro gay, lesbiche e trans, ma anche insomma contro i diritti delle donne. Per cui la situazione è un po' questa. Non so se voi avete seguito il caso di quel consigliere comunale a destra del Consiglio Comunale di Trento, che aveva presentato un ordine del giorno per togliere i figli nati da matrimoni alle persone omosessuali e transessuali. Un consigliere della destra, sempre questo, al fianco delle sentinelle in piedi della lista Tosi qui a Verona, presenterà a breve un ordine del giorno affinché Consiglio e Giunta vigilino all'interno delle scuole che segue il Comune, o che comunque il Comune ha in mano, affinché vigilino appunto su questo attacco alla famiglia tradizionale da parte di persone omosessuali e transessuali. In realtà loro hanno una paura tremenda che questa legge appunto contro i reati di omofobia e transfobia venga approvata. Stanno facendo passare tutto come un'opinione, per cui anche le sentinelle in piedi si professano appunto libere di poter parlare. Noi siamo andati a contrastarle l'altro giorno in piazza, e quello che chiaramente possiamo fare è insomma rispondere colpo su colpo, ma insomma non solo da un punto di vista, crediamo, di manifestazione, bisognerebbe rispondere anche da un punto di vista culturale, e non dovremmo essere sempre solo noi gay, lesbiche, trans, oppure il movimento che insomma si autodetermina, ma dovrebbe essere un po' tutta la cosiddetta società civile nazionale che risponde a tutti questi attacchi, non solo noi, perché tra le altre cose non riguardano, crediamo, solo noi omosessuali, bisessuali e transessuali.
Senti Gianni, tagliamo anche un po' corto, perché purtroppo siamo molto stretti con i tempi, ma ci sarà modo di riparlarne, anche perché qui a Roma il 4 di maggio, dicevamo prima, ci sarà la marcia per la vita, insomma queste loro kermesse, quindi insomma ne riparleremo. Certo è, per chiudere, che mi sembra che la strategia sia, come dire, molto precisa, cioè quella di rigirare la frittata a 360 gradi, cioè un mondo cattolico che in questo paese non è certo deprivato di spazi e diritti, che dice che vengono tolti loro il diritti ad esprimersi, ad educare i figli come vogliono, da gay, lesbiche, trans, donna determinata, cioè proprio un discorso che avrebbe dell'assurdo, se lo vogliamo mettere da questo punto di vista.
E in niente, hanno una paura tremenda di perdere, come dicevo prima, i loro privilegi non solo economici ma anche educativi, per cui è un attacco alla nostra autodeterminazione a 360 gradi, ecco, a cui bisogna chiaramente rispondere.
Senti Gianni, ti ringraziamo e ci risentiamo presto. Scusa se tagliamo corto, ma oggi è così.
No, stai tranquillo, figurati.
Ciao.
A presto, ciao a tutti e a tutti.
E come anticipato andiamo a chiudere questa puntata con qualche minuto di anticipo. Ci teniamo giusto a segnalare alcuni appuntamenti di domani 25 aprile 2014, anniversario insomma dell'insurrezione che portò alla liberazione dell'Italia dal fascismo e dall'occupazione nazista. Sicuramente il corteo che dalle 9:30 partirà a Piazza delle Camelie per raggiungere a Centocelle, per raggiungere il lago e il parco dell'ex SNIA. Sicuramente dall'altra parte di Roma, sul litorale, sperando nel bel tempo, Ostia Antifa presenta un 25 aprile in piazza Gasparri dalle 14 con picnic autogestito e stornelli popolari. E tanto per dare spazio anche ad altri luoghi geografici, ci segnalano una tazza antifascista antiautoritaria a Lecco. Si bisognerà chiamare ovviamente un infoline per capire domani pomeriggio dove si tiene, o seguire il blog leccoriot.noblogs.org. Con i nostri saluti a Chiara e a tutti e tutte quanti e quante sono reclusi a Rebibbia, mandiamo allora l'audio annunciato di Radio Cane e con questo ci salutiamo e un buon 25 aprile a tutti e a tutte le ascoltatrici.
Attardarsi sulle recenti innovazioni in materia di procedura giuridica non significa cercare in essa elementi di legittimità, presunta o fattiva, di una